Proponiamo la presentazione del libro La vita in campo sparisce con l'autore Loris Caruso e Omar Caniello, che si è tenuta a Ogliuni di Spop 2023, la festa di Radio Popolare.
Allora, buon pomeriggio a tutti e innanzitutto grazie di essere qui alla festa di Radio Popolare e a questo momento in cui presenteremo un libro dal titolo In campo la vita sparisce. L'autore è qui accanto a me, Loris Caruso, sociologo, ha scritto altri romanzi, ma questo è un romanzo particolare, innanzitutto perché si occupa di un personaggio noto a tutti, un personaggio, mi viene da dire, globale, che è Diego Armando Maradona. Allora io dico, ovviamente il libro l'ho letto e lo ritengo un libro meraviglioso, e non perché sei qui, non perché sei un mio amico, ma perché io, piccola nota biografica, sono un tifoso del Napoli e quando ero bambino, insomma, Diego me lo ricordo perché è stato trasmesso dai miei genitori a me, perché io nell'86 ero un ragazzino, negli anni 80 ho vissuto il primo scudetto e il secondo scudetto. Ed è un libro meraviglioso perché molto spesso ho pensato, come tanti tifosi del Napoli e tanti napoletani, di sapere un po' tutto di Diego, no? Perché poi ognuno ha il suo Maradona, ha quell'immagine, quella simbologia di Diego dentro di sé, e devo dire che invece leggendo questo libro ho scoperto tante cose che non sapevo e soprattutto ho trovato delle risposte a delle domande che su un personaggio complesso, articolato, per molti aspetti contraddittorio, domande a cui non riuscivo a dare una risposta. E qui in qualche modo Loris, raccontando la vita di Diego, qualche risposta la dà. Allora la prima cosa che però voglio chiedere a Loris è questa, cioè come ti è venuto in mente di scrivere un libro su Maradona? Un personaggio, lo dicevamo, globale, conosciuto da tutti e su cui è stato detto tantissimo, scritto moltissimo, raccontato altrettanto. Da dove nasce l'input per mettersi a lavorare su questo libro? In campo la vita sparisce.
Grazie, beh, intanto grazie mille Omar, anche di averlo letto e poi di aver pensato di fare la presentazione. Naturalmente, diciamo, io non lo sapevo bene, ma sospettavo che tu fossi un tifoso del Napoli, quindi quando ho detto lo mando a Omar mi sembrava comunque un bersaglio che avesse, diciamo, una ragione profonda. Le motivazioni della scrittura sono fondamentalmente due, perché io non sono né napoletano né invece tifoso del Napoli, anche se simpatizzante. La prima motivazione è molto semplice, diciamo, è proprio umana, emotiva, che nonostante appunto non fossi né napoletano né tifoso del Napoli, quando Diego è morto, quindi 2 anni e mezzo fa, io mi sono riscoperto a piangere un po' il giorno in cui è morto, ma poi quasi involontariamente a passare quel momento in cui, Omar, lo sai, i bambini vanno a letto e tu sei un po' libero, diciamo, svariate serate che poi diventavano nottate, a guardare cose su di lui. Quindi senza neanche deciderlo, no? Mi veniva da mettere, vediamo. E queste cose su di lui erano non soltanto le azioni giocate, diciamo, ma anche moltissime interviste, passaggi di vita, persone che raccontavano cose di lui. E quello che era, diciamo, quella qualche lacrima iniziale quando è morto, sono diventate un sacco di serate di lacrime. Nel senso che la prima cosa è che lui è un personaggio intrinsecamente commovente. Ha commosso tantissimo me, ma tantissime delle persone con cui parlo di Maradona ne parlano con questo senso di commozione. Ed è una cosa assolutamente rara per un personaggio che è stato famosissimo, ricchissimo, che ha avuto tantissimo successo. È difficile che personaggi così suscitino l'emozione della commozione, no? Di solito suscitano l'ammirazione o l'invidia o l'identificazione, ma la commozione è difficile. Quindi c'è stata questa prima molla che per me era legata a una molla precedente, e cioè, pur non essendo tifoso, mi è sempre stato straordinariamente simpatico come personaggio, non soltanto ovviamente come giocatore, ma per questa sua anima, che secondo me è a 360 gradi un'anima d'artista. Cioè, per me Diego era un artista, certo, la concretizzazione dell'arte è qualcosa che qualcuno può contestare che sia effettivamente un'arte, no? È giocare a pallone, però intanto dipende come ci giochi, prima di tutto, e secondo me il modo in cui ci giocava era assimilabile a un'arte, cioè alla costruzione di forme che gli altri non vedono, no? E che parlano della realtà, ma secondo me dell'artista aveva soprattutto questa cosa, che poi dà il titolo al libro. Il titolo è una sua frase, in campo la vita sparisce, ed è una sua cosa che era la cosa che tutte le persone che lo hanno conosciuto, intimamente o da compagni di squadra, dicono. Diego era felice solo in campo. Per me questa è una definizione d'artista, nel senso che fai una cosa nella maniera più creativa in cui sia possibile farla e nello stesso tempo tu sei pacificato con te stesso, sei contento, stai bene al mondo solo mentre fai quella cosa. La descrizione di Diego di tutti quelli che l'hanno conosciuto era questo: quando lui entrava nel campo, e il campo poteva essere qualsiasi campo, non solo il San Paolo o lo stadio Azteca o gli stadi delle grandi vittorie e delle grandi sfide, ma il campetto con cui giocava a calcetto a 5 a fine settimana con i suoi amici, il campetto di fango in cui aveva fatto una partita di beneficenza, il campetto di soccavo degli allenamenti negli spogliatoi, quel campetto che tra l'altro era spelacchiato, vecchio, che era il campo di allenamento del Napoli. Tutti dicono, appena varcava quella soglia, campo, spogliatoio, era una persona ed era completamente realizzata, quasi invincibile, ma invincibile in forma umana, cioè non in forma da superuomo, diciamo così. Fuori la fragilità, no? Questa alternanza, la fragilità, le cadute, me l'ha sempre fatto stare simpatico da lontano, e tra l'altro una fragilità appunto molto umana, in cui quelli che l'hanno conosciuto bene dicono sempre: però non è che fuori dal campo si trasformasse nel suo opposto, cioè era uno arrogante che faceva la star, ma quel tipo di umanità che metteva in campo, con tutte le complicazioni, la ritrovavi anche fuori dal campo. Questi due aspetti, diciamo, quindi quello emotivo e quello altrettanto emotivo di vedere un artista che ti commuove, e mi commuoveva quando veniva in Italia prima di morire, magari a ricevere la cittadinanza onoraria a Napoli, in cui lo vedevi che qualche anno prima di morire non stava in piedi, no? È per questo che commuove, perché ti fa tenerezza alla fine come essere umano, e nello stesso tempo aveva qualcosa a cui è stato attribuito una natura divina. Quindi vedere nello stesso tempo la massima potenza, la massima debolezza, secondo me è la base della commozione ed è il motivo per cui ti viene da dire: forse questa non è una storia particolare, ma parla un po' di tutti noi, e per cui ho provato.
Ecco, tu citavi, Loris, adesso quelli che lo conoscevano. Poi, prima di entrare un po' più nei dettagli di questo libro, posso dire che c'è un lavoro sulle fonti e sulla ricostruzione della vita di Diego qui veramente enorme. Allora, molto banalmente, da dove si parte? Cioè, da dove si parte per scoprire Diego, per scoprire il ragazzino della provincia di Buenos Aires, dei sobborghi di Buenos Aires, di Villa Fiorito, cioè Peluso, chi è e da dove sei partito per ricostruire tutto questo?
Sì, intanto dall'infanzia, perché comunque l'infanzia, tra le varie cose per cui uno poi si mette lì a scrivere un libro così, c'è anche che richiama la tua infanzia, no? La tua infanzia di bambino calciomane, e raccontavo a Omar che mi sono rivisto decine di ore di novantesimi minuto degli anni Ottanta, eccetera. Quindi cerchi anche in lui bambino, no? E per farlo ci sono fondamentale la sua autobiografia, che si chiama Io sono il Diego, in cui viene fuori proprio la personalità, nel senso viene fuori tenerezza, senso della sfida costante, no? Senso dell'amicizia, ma dell'amicizia proprio come quando sei ragazzino, cioè amicizie piene di litigate, di passione, di piccole epiche, no? Dei rapporti umani, ed episodi e pettegolezzi, insomma, lui in tutte le sue versioni, rabbie fortissime, contrapposizione fortissima, diciamo veramente visceralmente populista contro tutto quello che era alto, no? Che l'alto, in qualsiasi contesto lui individuava quello che stava un po' più in alto di tutti gli altri, quindi del gruppo, dei compagni, degli amici, e quell'alto diventava l'avversario. E nell'autobiografia è costellato di insulti e sarcasmi verso questo alto. Quindi intanto quello. E poi il secondo passaggio è stato il libro bellissimo del suo primo allenatore, cioè dell'allenatore che lo scopre in questo sobborgo, che poi più che sobborgo era proprio una vera e propria bidonville, no? Alla fine. E una bidonville quindi poverissima, di sotto cosiddetto sottoproletariato, diciamo così. Poi il padre forse un pochino si può definire proletario, nel senso che era un lavoratore dipendente, però insomma siamo in una bidonville dove si giocava a calcio tutto il giorno, tutti i giorni, i bambini in questi campi di polvere, e tutti i bambini aspirano a fare i calciatori e lui naturalmente emerge. E il suo primo allenatore racconta i primi anni di Diego, quindi come lui lo scopre, il primo provino che Diego fa nella prima squadretta di Serie A in cui gioca, in cui lui dice io lo guardo giocare, no? Quindi questo bambino viene messo insieme a chi già gioca in una squadra di Serie A, i primi minuti Diego è un po' disorientato, poi inizia a prendere confidenza con il campo, quindi con casa sua. E a quel punto l'allenatore inizia a restare interdetto, perché dice io le cose che vedevo fare a quel ragazzino le vedevo fare anche ad altri ragazzini, ma non tutte insieme, non così tante, non sempre e non tutte bene. Cioè questo dribblava, stoppava, ma a differenza degli altri bambini che arrivavano da là non dribblava sempre. Aveva già una testa un po' adulta, no? Quindi se il compagno era piazzato meglio gliela dava, non aveva questa fissa che diciamo io ancora quando gioco, che devi prendere il pallone e arrivare in porta, no? Rimane impressionato, ma a un certo punto c'è una scena che lui racconta in cui a Diego nel provino arriva la palla dall'alto e lui dice io comunque vedevo giocare anche i professionisti, quando a un professionista la palla arriva dall'alto va bene se fa un buono stop, la mette per terra e poi va avanti, no? Invece a lui vedo fare una cosa che non ho ancora visto fare a nessuno, neanche tra gli adulti, a 8 anni, stiamo parlando di un bambino di 8-9 anni, stoppa la palla, tira fuori la lingua, questa era una caratteristica di Diego, tira fuori la lingua, e fa un dribbling aereo con la palla al volo. E io questa mossa non l'avevo mai vista in tutta la mia vita. Allora lo guardo meglio e dico al mio collaboratore, ma questo non è un bambino, è un nano di 14-15 anni, sicuramente. Tra l'altro guarda bene, ha anche già un po' di baffetti, e quindi pretendo che questo bambino mi faccia vedere i suoi documenti. Quindi il giorno stesso del provino, questo primo allenatore prende un furgoncino, va nella bidonville per andare a casa di Diego, bidonville in cui non si avventurava quasi mai nessuno che non ci abitava, perché la gente aveva paura di andarci, ma lui era rimasto così folgorato da decidere col suo collaboratore di prendere il furgoncino e di andare lì dentro per chiedere alla madre i documenti, convinto che avesse 15 anni, no? Ovviamente la madre si arrabbia e dice no, io ti do il documento e ci devi credere. Eh? Quindi si costruisce questo rapporto in cui lui poi gioca in questa squadra per 6-7 anni con questo allenatore, facendo quella che è stata ricordata come la squadra di ragazzini più forte di tutti i tempi. Nel senso che questa squadretta di bambini che iniziano a giocare insieme a 9 anni e ci giocano fino ai 15-16.
Le giovanili dell'Argentino Juniors.
L'Argentinos Juniors, che è una squadra. Le Cebollitas, cioè le cipolline, hanno vinto qualcosa come 160 partite consecutive, no? E non erano mai state una squadra fortissima, quindi hanno iniziato a mettere vittorie e tornei, fino a quando poi Diego ha iniziato a diventare famoso, quindi verso i 14-15 anni, andare poi in prima squadra. Questo libro dell'allenatore, diciamo, è stata un'altra guida fondamentale, e poi i vari altri libri pubblicati su di lui, e poi YouTube, che è una miniera in cui tu vedi l'intervista al suo amico d'infanzia, a sua zia, a sua cugina, il dottore che l'ha curato un giorno nel 77, cioè c'è tutto, e quindi poi da lì provi a ricostruire.
L'abbiamo citato, secondo me, sempre nella prima parte del libro, ma in realtà poi è una relazione che caratterizzerà tutta la vita di Diego, e a mio modo di vedere, ma chiedo a te, è fondamentale per capire Diego, per capire le sue origini, per capire il suo rapporto poi con la società, con i compagni di squadra, con tutto ciò che lo circonderà da, insomma, dai primi passi fino a quando diventa campione e anche dopo, cioè la figura dei genitori e le sue origini, Citoro e Tata, il papà e la mamma di Diego, e tu in parte citavi il populismo, cioè il loro rapporto con la politica, ma anche con la cultura india, con in qualche modo la religione, forse meglio dire tutte le credenze. Ecco, io mi soffermerei un attimo lì, Loris, per dare un po' la dimensione del Maradona ragazzo che poi si porterà dietro per tutta la vita, e poi tu in alcuni passaggi del libro inserisci, no, delle frasi, delle citazioni, poi ti chiederò anche meglio di cosa si tratta, però io ti chiederei di parlarci un attimo dei genitori di Diego e appunto del suo rapporto con la sua terra.
Sì, secondo me sta qua una delle radici fondamentali del fatto che uno commuove, ma due del fatto che Diego è un mito, non è un giocatore, no? Ed è un mito come probabilmente, forse, diciamo, vicino a Cassius Clay, a Mohamed Ali, è il più grande mito sportivo della storia dello sport, che travalica lo sport, no? Perché Messi non può essere un mito? Tra le altre cose, perché non c'è questo aspetto che adesso diciamo, ma perché tanti altri sportivi non possono arrivare al mito, o altre figure pubbliche o altre star? Secondo me in questa origine c'è un po' una ragione, e una delle ragioni è questo: il papà di Diego era un indio, di origine india, no? Quindi arriva dalle province, dalla zona, dal nord-est dell'Argentina, ed è un indio che porta i tratti, diciamo così, fisionomici proprio del fatto di essere indio, ma anche culturali, quindi un grandissimo orgoglio e una certa separatezza, opposizione, diciamo così, con l'ambiente circostante, metropolitano, no? Una tendenza alla costruzione comunitaria, che secondo me Diego eredita sia nella carriera calcistica che fuori, come quello che dicevo prima, la costante costruzione di un noi contro di loro. Cioè il fatto che noi spogliatoio, noi squadra, questo dentro al campo, qualsiasi cosa succeda siamo noi. E io Diego, siccome sono il capitano, sono il vostro capitano e per me l'unione della squadra verrà sempre prima di tutto, e per cui non avrò mai, come tutti i suoi compagni appunto testimoniano, atteggiamenti da prima donna, da persona che vuole avere dei privilegi, da star. Non mi metterò mai un millimetro sopra i miei compagni, no? Perché il noi per me è sacro e io sono il capitano del noi e quindi sto dentro questo noi come la mia famiglia. Tutti quelli che a noi ci rompono le scatole, e cioè guadagnano sulla nostra testa senza fare niente, i presidenti delle squadre di calcio, i dirigenti delle squadre di calcio, oppure ancora di più, decidono cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire, e guadagnano senza fare, facendo ancora meno dei presidenti delle squadre, e quindi presidenti delle istituzioni del calcio, sono nostri avversari, noi contro di loro. Secondo me le sue origini c'entrano molto con questo atteggiamento, no? E quindi anche qua il fatto che un ragazzo così, che arriva da una zona poverissima e da una famiglia poverissima, già a 17-18 anni, quando viene convocato nella nazionale, litiga da leader della squadra con il capo della federazione argentina, perché il capo della federazione argentina gli diceva che neanche nello spogliatoio lui doveva criticare la giunta dei militari, no? Che governava l'Argentina. E lui dice: no, io critico quello che voglio, anche perché tu sei qua senza fare niente, quelli che giochiamo siamo noi, quindi decidiamo noi cosa dire, a 17-18 anni. Questa è una cosa, quindi dentro al campo. Fuori dal campo, secondo me, quella cosa che lui aveva, che poi è diventata, era anche disagio, cioè non, ovviamente non è tutto romantico, no? Perché se la figura è di questo tipo, quindi è una figura di vette e precipizi, di ascese e di cadute vertiginose, significa che c'è anche moltissimo disagio, significa che Villa Fiorito, la bidonville te la porti nell'anima sempre, no? Come un rischio costante che tu hai di essere espulso dalla tua società, espulso dal benessere, come rischio di essere risucchiato, no? Dove tu non hai cittadinanza nel mondo, e quindi significa che la società europea, dove lui poi è diventato quello che è diventato, quindi prima al Barcellona e poi a Napoli, e soprattutto la società borghese europea, per te da indio è sempre, nello stesso tempo, perché poi la cosa creativa è la contraddizione, qualcosa da cui vuoi essere accettato e qualcosa che tu odi nello stesso tempo, e che è verso cui tu mostri tutta la tua capacità di antagonismo, di aggressività, e verso cui però vuoi anche ottenere delle vittorie. Le vittorie si ottengono in campo, quindi la grande carica che Diego ha trasmesso per esempio alla città di Napoli, ai tifosi del Napoli, dicendo tutte le domeniche prima di incontrare una grande squadra: guardate che noi non stiamo andando solo a incontrare questa squadra, non stiamo andando solo a cercare di fare due punti in più, ma stiamo battendo una specie di gerarchia secolare, no? Dobbiamo vincere contro quello. Penso che gli arrivi molto da là, la bidonville e quest'origine della famiglia, quest'origine india, in cui c'è anche l'elemento religioso. Nel libro io metto un po' di miti, diciamo così, degli indios guaraní. In realtà non so quanto poi nella realtà, perché comunque è un romanzo, suo papà fisicamente fosse legato, diciamo, proprio alla cosmologia diciamo così, alla cosmogonia india, però ci sono molti, molti miti che ho trovato che c'entrano un po' con la sua parabola, no? Il fatto che lui, Diego, nella sua vita abbia costantemente avuto questo afflato religioso, gioco per Dio, la mano di Dio, se abbiamo vinto è perché l'ha voluto Dio, questa cosa di farsi sempre il segno della croce prima di entrare in campo, di portare in giro per tutta la sua vita la croce della Vergine di Luján, che è una Madonna argentina a cui era legata sua mamma, lui aveva una dimensione fortemente religiosa e lui è probabilmente la figura pubblica, diciamo così, la star globale più intrisa, più ammantata di dimensione religiosa, cioè a cui le persone hanno attribuito una natura religiosa, ma non così, credendoci. Cioè, quando lui giocava a Napoli era chiamato un bambiniello. Bambiniello è Gesù. Ma non è che le persone lo dicevano così per dire, ah, che simpatico soprannome. Perché lo pensavano, in parte, veramente. E basta fare un giro a Napoli adesso per vedere che, dopo che è morto, ancora di più questa figura di santificazione è venuta fuori. Quindi, ecco, anche questa religiosità un po' atavica, un po' mista, no? Di cristianesimo e di cose precedenti, fa molto parte di questa storia.
Tra l'altro è ancora così, lo diceva Loris, cioè io da tifoso napoletano, quando l'Argentina quest'anno ha vinto i mondiali e per tutti i tifosi, attenzione, è già successo, c'era Diego, c'è la mano di Diego, è l'anno dello scudetto. Poi al di là del crederci o meno, è come dire una propensione istintiva, no? A vedere Diego anche qualcosa in più di un semplice giocatore di calcio. Insomma, io avrei tantissime domande da fare, adesso fammi vedere quanto manca, abbiamo ancora un po' di tempo. C'è un aspetto su cui io mi soffermerei ancora sul libro di Loris, in parte l'ha già citato, ma la vita di Diego attraversa pagine di storia del nostro paese, non solo, a livello globale, importanti. Tu l'hai citato, la dittatura dei generali in Argentina, il rapporto di Diego con la dittatura e con quel maledetto mondiale, scusami ma io lo chiamo così, del 1978, con i desaparecidos, mentre si giocava a calcio, le torture nei garage. Ecco, Diego ha un rapporto ovviamente conflittuale, non solo con la giunta per tutto quello che dice, ma anche con alcuni compagni. È un passaggio, ma a me ha colpito molto, con l'allora capitano dell'Argentina che ha giocato anche qui, che è Passarella. Se hai voglia di dire due robe, due cosine su quella relazione, perché c'è proprio un momento in cui loro due si affrontano. Passarella era ovviamente un altro grandissimo giocatore di calcio, esperienza anche in Italia, e però tra i due non corre buon sangue, giusto?
Sì, intanto mi attacco un attimino ancora prima a quello che dicevi, nel senso che sulla dimensione, diciamo, religioso, come si può dire, evocativa, allora, io diciamo non ho di queste inclinazioni, come si può dire, trascendenti, però, allora, quest'anno l'Argentina ha vinto i mondiali, il Napoli ha vinto lo scudetto, ma non ci fermiamo qua, perché tutte le squadre in cui Diego ha giocato hanno vinto. Il Siviglia ha vinto l'Europa League, Boca Juniors ha vinto il campionato argentino e il Barcellona ha vinto quello spagnolo. Quindi praticamente tutte le squadre in cui ha giocato hanno vinto. Quindi anche se uno non vuole, proprio resiste, dice no, non cedo a questa cosa retorica, però poi diciamo, ci possiamo anche basare materialisticamente su dei fatti concreti a cui le persone comunque tendono anche a dare retta. E poi c'è un momento, secondo me, romantico dell'ultimo mondiale. Cioè, nella seconda partita dei mondiali l'Argentina stava rischiando di non qualificarsi agli ottavi di finale, no? Poi c'era, come al solito, questa ombra su Messi, Messi e Maradona, Messi non eguaglierà mai Maradona, non ha vinto il mondiale. E in effetti nella prima partita Messi era, come sempre, un po' bloccato, no? E anche in questa partita. Quindi siamo verso il 60° del secondo tempo, il Napoli, sì. L'Argentina non riesce a battere il Messico e deve vincere per forza. Lo stadio è impressionante, cioè nel senso che praticamente tutto lo stadio in Qatar, non in Argentina, inizia a dire, a quel punto cosa si fa? Provi a invocare Diego, 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 50, 60 mila persone, no? Tutto lo stadio che fa questo coro, che è proprio dacci una mano, insomma, vieni giù, fai qualcosa, muovi un dito, 5 minuti e Messi segna. E quindi c'è questa cosa. E poi, in effetti, il fatto che sia questo culto un po' santificato si sia accresciuto anche a Napoli molto dopo la morte, e quindi quando paradossalmente, diciamo, anche la città ne aveva meno bisogno, no? Nel senso che avevi già vinto lo scudetto, ma in questo scudetto Diego è stato portato più che mai dentro i festeggiamenti, sui muri. Significa che anche quando potevi abbandonarlo, dire vabbè, insomma, quello che doveva fare l'ha fatto, te lo porti dietro lo stesso. Ed è qua che secondo me c'è la vera profondità del mito, nel senso che quell'insieme di vittoria, apice, trascendenza e martirio, sconfitta, alla fine resta sempre come fattore di identificazione potentissimo. E poi nel mito c'è questo coraggio che dicevi tu adesso, no? Chiaramente un Diego giovanissimo vive la dittatura, quando la dittatura finisce lui aveva 23 anni e non era più in Argentina da 2 anni, quindi lui vive, diciamo così, i generali dai 16-17 anni ai 20, insomma quei 3-4-5 anni. La sua famiglia è una famiglia peronista, suo padre era sindacalista prima che diventasse impossibile fare i sindacalisti, di peronisti che tenevano, diciamo, nascosti dentro casa ritratti di Perón quando poi Perón non poteva più essere neanche mostrato, no? Perché naturalmente era inviso al regime successivo. E questa cosa di essere, identificato col peronismo come forma di riscatto, non so se qualcuno si ricorda quel passaggio, ma quando poi Perón non c'era, era stato esiliato, per gli argentini, soprattutto quelli che arrivavano dalle classi sociali in cui viveva Diego, perché poi naturalmente a me nel romanzo non interessava esprimere il mio giudizio storico su Perón, di cui non interessa giustamente niente a nessuno, ma ho cercato di far vedere che cosa rappresentavano Perón, peronismo e Evita, diciamo la moglie di Perón, per persone come la famiglia di Diego. Ed era effettivamente, diciamo, una parola per loro, Perón, che significava di per sé riscatto sociale, forza, vittoria, possibilità di farcela, possibilità di uscire da qua, possibilità di parlare, no? E di ottenere qualche cosa, dei diritti, di rovesciare la gerarchia schiacciante in cui stavano vivendo. Anche la mamma era super peronista, forse era più politicizzata la mamma addirittura del papà, quindi una coppia di genitori in cui questa cosa, questa identità era molto forte, e che fa sì che non abbiamo un Diego giovanissimo che compie dei gesti, come si può dire, di eroismo, ma perché, come dire, è un po' difficile durante una dittatura, ma è uno, Diego ragazzo, che anche mentre c'è la dittatura fa il calciatore con la sua personalità, e dentro il mondo del calcio se deve contestare delle cose, delle richieste che arrivano per volontà dei generali, lo fa. E l'episodio a cui si riferisce Omar è di questo tipo, nel senso che Passarella, caratterialmente probabilmente, diciamo, il tipo di persona più diversa che si può immaginare da Maradona, nel senso che quanto quello era sregolato già da quando aveva 15 anni, perché poi, chiaramente, parliamo degli aspetti più... più romantici, ma Diego era anche un po' rompiscatole, quindi è da quando aveva 15 anni che nei ritiri lui scappava, non voleva stare nelle regole, mangiava le pizze alle 4 del mattino, voleva andare nei locali alle 6, cioè non era uno che ci stava nelle regole normali, figuriamoci in quelle di stampo militaresco, no? Dell'epoca della dittatura. Passarella era il contrario, e quindi era stato il capitano dei generali, una persona, lui, cioè personalmente comunque, proprio che aderiva anche un po' ai valori politici di quella fase lì, quindi della dittatura, è uno che incarnava la figura da capitano in modo molto tradizionale, autoritario. E quando arrivano ai mondiali in cui Diego è capitano, mondiali dell'86, la rivalità tra loro due dura anni e anni e anni, ma l'allenatore dell'Argentina decide che il nuovo capitano è Maradona e dice questo, Bilardo, no? Nell'83, quindi 3 anni prima dei mondiali, dice: per me può succedere qualsiasi cosa, non me ne frega niente di niente, ma per me c'è un solo titolare in questa squadra ed è Diego, che è il capitano. Tutti gli altri poi vediamo chi gioca, chi viene convocato. Passarella si lega al dito questa cosa perché è il gran capitano, no? Il grande capitano celebrato, e gliela giura. E tra i due ci sono conflitti sotterranei espliciti che durano anni e anni e anni, finché nel ritiro pre-mondiali, ovviamente Passarella continuava a criticare il modo in cui Diego faceva il capitano, che era un modo da compagnone, perché poi comunque io, diciamo, uno dei suoi compagni di squadra con cui ho parlato, anzi per la verità l'unico compagno di squadra, è Luciano Castellini, che è stato portiere nel primo anno del Napoli in cui c'era Diego,
e diceva comunque Diego nello spogliatoio era uno con cui ti facevi soprattutto un sacco di risate, comunque era un ragazzo di popolo, no? Quindi anche di compagnia, scherzoso compagnone, e non dismetteva questi panni da capitano neanche dalla nazionale. Non solo, ma già si sapeva un po' nell'ambiente che lui, diciamo, iniziava ad avere qualche confidenza con la droga, quindi un giorno Passerella, ancora livoroso, invidioso, perché non era più il capitano, davanti ai compagni, lo prende di petto e gli fa basta, perché lui era arrivato in ritardo a una riunione, gli fa basta, arrivi in ritardo alle riunioni, non sei un capitano e tutti sappiamo anche che qua ti droghi. Allora lui aveva di fronte questa maschera, no, di capitano vecchio tradizionale, che era un po', diciamo, la traduzione nel campo calcistico del governo politico che aveva avuto, ormai non c'era più, era iniziata la transizione alla democrazia all'Argentina, e qua secondo me c'è il tipico atteggiamento di Diego verso il potere, che da un lato lo attacca, ma perché lo attacca? Perché ne smaschera l'ipocrisia. Allora davanti ai compagni dice, ah sì Passerella, va bene, fai così, fai quello che incarna la figura del gran capitano, eccetera, eccetera. Adesso raccontiamole tutte, si rivolge ai compagni, dice, lo sapete che questo cretino quando giocava in Germania si vantava coi compagni di aver fatto le corna alla metà di voi? Le sapete queste cose? E sapete che lui si droga da quando avevo 8 anni? E quindi inizia a smascherare, no? Quindi tu vuoi incarnare l'autorità e io ti smaschero. Per cui c'è questa politicità molto originaria che dopo che si è ritirato dal calcio è diventata ancora più esplicita, nel senso è esondata proprio dal campo, già c'era l'amicizia con Fidel Castro, ma quando poi un Diego Morente sostanzialmente viene ospitato da Fidel nel 2000, quindi stava per morire, si crea proprio un rapporto non solo personale ma anche un po' tra maestro e allievo, tra Fidel e Diego, e Fidel inizia a passargli i libri, aveva provato a fargli leggere anche Il Capitale, non so a che punto siamo arrivati con questo, ma sicuramente biografie del Che, cose sul terzomondismo, no? Perché dell'origine india fa parte anche moltissimo questa identificazione terzomondista, diciamo sud globale contro nord globale, e lì inizia un percorso non solo di politicizzazione ma anche di studio, cioè Diego era uno che provava a leggere, a studiare anche cose molto politiche, e lì le prese di posizione e il suo essere completamente a fianco dei movimenti e dei partiti politici della sinistra bolivariana del Latino America.
Quindi anche poi il rapporto con Chavez, il Venezuela. Allora facciamo un passetto indietro. Ci sono due momenti, insomma, come dire, fondamentali della carriera e della vita di Diego. C'è la partita ai mondiali contro l'Inghilterra e anche lì si racchiude tanto di quello che abbiamo detto. E se mai ti chiederò di fare un passaggio su quello, e poi c'è l'arrivo a Napoli, e anche l'arrivo a Napoli è un momento particolare sia nella vita di Diego, come scrivi nel libro, sia nella vita della città, cioè Napoli negli anni 80 è una città che sta cercando di rialzarsi, ma è una città molto complicata, c'è stato il terremoto in Irpinia, c'è la guerra di Camorra, Siani, il giornalista, viene ucciso a metà degli anni Ottanta. Eppure c'è anche un'altra Napoli, c'è Massimo Troisi, c'è Pino Daniele. E Maradona viene catapultato in una squadra che fino ad allora, tranne la parentesi di Sivori e parentesi di qualche anno prima, ma in quegli anni è una squadra che lotta praticamente per non retrocedere in Serie B. E Diego arriva, non si vince subito, ma qualcosa da subito cambia nel rapporto anche degli stessi giocatori che già c'erano con Diego e con il campo da calcio. A me mi è colpito molto nel tuo romanzo l'incontro di Diego con la squadra, con l'allora capitano Bruscolotti, con il giovanissimo Ciro Ferraro. Allora ti chiederei proprio due flash di come poi anche tu hai costruito e raccontato nel tuo romanzo quei due passaggi, l'Inghilterra, la mano de Dios e l'arrivo a Napoli.
Allora sì, la partita con l'Inghilterra è una di quelle cose che tu dicevi all'inizio, no? Cioè di quelle cose che, su cui pensi di sapere più o meno tutto, e io sono arrivato alla scrittura. Beh, allora, ci sono dei momenti di vero e proprio terrore mentre scrivi un libro su Maradona, nel senso che finché stai in Argentina tu dici vabbè, qua di quello che faceva in Argentina non è che se ne sa tanto, ma poi sbarchi qua, no? O arrivi ai mondiali o arrivi alla partita Italia-Inghilterra. Prima di scrivere il capitolo sui mondiali dell'86 ho fatto un mese e mezzo di stop totale, immersione completa dentro YouTube, proprio così ero dentro e ho visto tutte le partite, le cose, non solo, ma poi su Italia e Inghilterra mi sono trovato un po' di trasmissioni argentine dell'epoca, no? Proprio che del giorno precedente della partita. Perché in realtà, anche pensando di sapere tutte le cose che si dicono, no? Su quella partita, quanto fosse simbolica, come ci arrivava la squadra, il fatto che fosse pochi anni dopo la guerra delle Malvinas, cioè, questo lo sai. Ma poi vedendo i filmati dell'epoca lo vedi. Ed è impressionante, infatti ci sono delle scene anche un po' raccapriccianti, di cui è testimone solo mia moglie, diciamo, io che dopo questi appunto filmati, prima di iniziare a scrivere, arrivo bello carico, diciamo, di occhi gonfi, perché fanno impressione. Cioè il modo in cui il popolo argentino viveva il prima di quella partita, in cui la squadra si era data, diciamo, l'indicazione di tenere un basso profilo, no? Cioè i giocatori nelle dichiarazioni si erano impegnati a dire no, ma è solo una partita di calcio, la guerra non c'entra, non ce l'abbiamo con gli inglesi. E invece l'intervista mia di un argentino del giorno prima era: questi hanno distrutto la nostra terra, il nostro popolo, per noi una rivincita. E non è che i giocatori non solo non sentissero questa attesa che c'era, ma non la vivessero loro in prima persona come argentini. E infatti i racconti poi da dentro lo spogliatoio sono tutti diversi, cioè la scena era un po' dichiarazione pubblica, no, è una partita come le altre, e poi Diego da capitano che rientrava negli spogliatoi diceva fino alla morte, e ricordava episodi della guerra, noi tutti abbiamo perso un fratello o abbiamo un parente qui che è tornato a casa senza una gamba, senza un braccio, caricando molto emotivamente questa cosa. E basta vedere la faccia, diciamo, di quando i giocatori sono a centrocampo prima dell'inizio della partita, e l'arbitro, quindi stanno per fischiare linee nazionali, basta guardare la faccia di Diego. Quella è la faccia, senza ovviamente tra di noi, non c'è neanche bisogno di dirlo, mitizzazione, diciamo, delle azioni belliche, è la faccia di un capo guerriero, militare, no? Ed è chiaro che il trasferimento totale dentro quel campo di quel tipo di emozione, a cui poi è legato quello che dicevo prima, no? Sud globale contro nord globale, si è vista tutta, per cui il racconto che io ho provato a farne è un racconto alternato, in cui dentro l'azione poi famosa, quella del gol famosissimo, metto dentro anche un po' di parti di racconto militare, come se fosse proprio il rovesciamento di quella cosa. Tra l'altro il gol più bello della storia si accompagna alla telecronaca più bella della storia, no? Fatta di quel gol. E molti sottolineano come il fatto che il gol di mano abbia preceduto di soli 5 minuti il gol in cui ne scarta 7 e segna da solo, in realtà fa emergere i due Diego, nel senso che addirittura i veri, come si può dire, maradonologi sostengono che il vero gol maradoniano fosse il primo. Perché è col primo che tu freghi un avversario che si merita di essere fregato. È col primo che tu ti gusti la vittoria di qualcuno che ti ha fregato per secoli e gli dici adesso ti frego anche io. Ma non contento, poi dopo 5 minuti dici perché tu non ti lamenti che io sono il solito straccione, ladro, eccetera, eccetera. Adesso ti faccio vedere anche come so essere 10 volte più bravo di te a fare questa cosa. E il passaggio a Napoli è di uno.
Tra l'altro, scusami, perché l'ho rivista recentemente, quel gol di mano, lui non accenna minimamente a un dubbio, sai, no? Quando un giocatore segna in posizione, semmai appena di fuori gioco, ha dei momenti in cui è incerto, guarda l'arbitro, no, lui è sereno proprio, cioè lui è sereno, va, festeggia e torna a centrocampo, per dire.
Sì, e tra l'altro raccontano anche i compagni che i compagni andavano lì a chiedergli ma l'hai fatto di mano? Stai zitto, cretino, esulta che sennò se ne accorgono. Tra l'altro un'altra cosa impressionante di quel gol è che è vero che lui la prende di mano, però se si guarda bene il portiere è una ventina di centimetri più alto di lui e c'ha anche poi le braccia. Il problema è che lui arriva con l'elevazione, perché aveva due gambe così, Maradona, no? Con l'elevazione arriva con la testa a pochi centimetri da dove il portiere stava arrivando con le mani, e in realtà la mano l'arbitro non la vede perché non va al di là della mano del portiere, è solo di fianco, ma l'altezza è la stessa, quindi la tiene così e fa un colpo laterale in realtà, e la foto che li vede dal basso è impressionante perché ha saltato così, cioè è un salto veramente spaventoso, quindi sì. E lui appunto racconta di questa cosa, di come diceva, a bocca stretta i compagni, zitto, zitto, esulta, esulta. L'arrivo a Napoli è l'arrivo di uno che torna a casa e che da subito, da quando lui racconta dopo, da quando stava arrivando proprio con l'aereo, dice guarda, è Buenos Aires, no? e quindi il rapporto di un'identificazione immediata, autentica, secondo me molto autentica, molto sincera. C'è una lettera pubblica bellissima che gli ha scritto quella che poi è diventata la ex moglie di Diego, Claudia, che dice: niente ti faceva arrivare in alto come partire dal basso. Quindi questa cosa del Napoli, di Napoli, dell'identificazione con la città di Napoli, con la squadra di Napoli, come l'eterna storia che si ripete di partire dal basso per arrivare in alto, che è molto più bello che partire dall'alto e arrivare e vincere, no? Nel senso che prima di arrivare a Napoli gli erano arrivate anche offerte, tra cui quella della Juventus, un po' incerta in realtà, perché poi i dirigenti della Juventus dicono: vabbè, ma i capelli lunghi, poi è piccolo, non si adatta, Boniperti questo, poi abbiamo già Platini, quindi tenete i Platini, ragazzi. E quindi in realtà non era molto, però c'era la possibilità. E invece lui, pur non avendo capito benissimo che il Napoli l'anno prima si era salvato proprio di 2 punti, aveva capito che era lì, non fortissimo, però scatta un'identificazione che è proprio quella di rivivere, secondo me, la propria storia, la possibilità di arrivare insieme a un'altra popolazione in cui però riconosce la propria e anche un po' se stesso bambino, dove aveva sempre cercato di arrivare. In un modo molto ambivalente, perché poi come sempre l'amore alla fine, diciamo, può essere anche soffocante, e l'amore che Diego ha ricevuto da Napoli nello stesso tempo l'ha fatto diventare definitivamente Maradona, ma l'ha anche strangolato. Cioè, a un certo punto Napoli era per Maradona una città che si metteva completamente a disposizione per lui, no? E quindi tutti raccontano le sue serate come serate in cui a lui veniva offerta continuamente qualsiasi cosa, come si fa con gli dèi, appunto, no? Vuoi questo, vuoi quello, ti porto qua, ti porto là. Naturalmente questo crea un senso di onnipotenza in chi lo riceve, e penso che il Diego napoletano non fosse sempre simpaticissimo, nel senso che poi se ti viene attribuita una natura o regale o divina, un po' ti ci senti e te ne convinci, no? Te ne convinci intanto sentendoti onnipotente, quindi non capendo che hai un problema potenzialmente mortale con la cocaina, e pensando che appunto tutto ti sia permesso. E nello stesso tempo quindi questo amore eccessivo diventa qualcosa di potenzialmente mortale, anche perché poi Napoli non lo lascia andare via. Cioè lui nell'89 voleva andarsene, il presidente del Napoli gli dice: guarda che se io ti faccio andare via ammazzano prima te e poi me, quindi non è possibile. Lui si sente sequestrato da Napoli e alla fine lui è stritolato anche dall'esperienza napoletana, che è stata anche un po' ambivalente. Non sempre i tifosi del Napoli l'hanno idolatrato, bastava una partita sbagliata perché lo fischiassero. E lì erano sofferenze, aumento delle dosi di cocaina, perché poi vuol dire che tu ti senti che non puoi sbagliare a mezza giocata, perché ogni settimana hai 80.000 persone lì e poi sai che per tutta la settimana hai 1 milione di persone nella città che si aspetta che tu sia sempre quella forma perfetta, no? Che ci si attende che tu sia, sai che non lo puoi sempre essere, quindi il bisogno di compensazione, diciamo così, diventa sempre maggiore. Quindi anche questa forma di amore è un amore epico, diciamo, nello stesso tempo celestiale e anche però mortifero nello stesso tempo. Napoli ha molto riscoperto Maradona dopo che è morto, anche un po' prima, però dopo che se n'è andato da Napoli in quel modo, no? Tutti si ricordano la differenza tra quando è arrivato e quando è andato via. Quindi l'arrivo a Napoli nell'84, atteso per mesi dai napoletani, e tra l'altro bellissime le scene, vedere che già 3 mesi prima del suo arrivo c'era tutto a Napoli. C'erano le parrucche, c'erano le cassette con le canzoni inventate per l'arrivo di Diego. Tra l'altro quella più famosa è bellissima, no? Dopo magari leggiamo proprio in chiusura la canzone in napoletano, perché rappresenta che cose i napoletani si aspettavano da lui. Diceva: tu per noi sei padre e madre, sei la speranza di questa città. 3 mesi prima che arrivasse era già tutto pronto, e l'arrivo super trionfale, no? Tutti si ricordano la scena dentro lo stadio. Quando è andato via, dopo la sospensione per doping nel 91, è scappato di notte da solo. Quindi la distanza tra questi due momenti rappresenta anche la parabola di questo amore, diciamo così, contraddittorio, no? Per un po' di anni il ricordo non è stato così vivo, si è risvegliato poi piano piano ed è riesploso con la morte completamente. Però insomma, ogni cosa è complicata e contraddittoria, quindi in questa cosa che per me è una storia straordinaria del rapporto tra questa città e questa persona, non credo che nel mondo, però correggetemi se sbaglio, ci siano rapporti così forti tra una città e un individuo. Perché uno può venire in mente l'Havana e il Che, per esempio, Però il Che è un mito anche molto più costruito istituzionalmente a Cuba, no? Mentre nelle vie di Napoli esplode proprio popolare, completamente. L'identificazione così forte di una città e un individuo, se ce ne sono altri mi sfugge, ma così potente, è difficile, e però anche questa è stata molto complessa.
Io non so se, perché purtroppo il tempo corre, eh? Abbiamo ancora pochi minuti, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Loris, se no proseguiamo noi. Un colpo d'occhio, se no proseguiamo noi. Ecco, prego. No, dimmi, vai, alza la voce.
Io sono napoletano e sono stato a Napoli la settimana scorsa a chiusura del cerchio dei festeggiamenti e sono stato al Murales. Ho portato mio figlio, che si chiama Diego, e per lui è stata una tragedia, perché era un Diego, mi lascio immaginare, si girava in continuazione. E tu dicevi, dopo il suo addio che è stato forte, è come se la città l'avesse un attimino accantonato, invece lo tenevamo lì, lo tenevamo custodito, ne custodivamo la memoria, anche se era ancora vivente. Infatti poi quando tornò per l'addio di Ferrara, successo un macello. Io l'ho rivisto a Roma, all'Olimpico, e mentre la partita si giocava il pubblico napoletano non guardava più la partita, era un continuo inneggiare a Diego. Quindi lui c'è sempre stato e ci sarà sempre, perché l'identificazione è totale, la vedi ancora oggi, cioè tutte le persone, io ho 43 anni, tutta la mia generazione che lo ha visto di sfuggita, io ho visto poche partite dal vivo di Maradona, però lo abbiamo dentro, perché i nostri papà, i nostri nonni ce ne hanno parlato, ma non come giocatore, cioè non solo come giocatore, perché le videocassette le abbiamo viste tutte, ma per quello che ha rappresentato per la città di Napoli. E quindi penso che sia questa la grandezza di Diego e la grandezza di Napoli, perché secondo me, te lo chiedo se sei d'accordo con me, senza Napoli forse Diego non sarebbe stato quello che è oggi. Non lo so se sbaglio, ma secondo me è così. Cioè, se fossi andato all'Inter, al Milan, ovunque a un'altra squadra, non sarebbe stato quello che poi è stato. Lui voleva andare all'Olympique Marseille di Bernard Tapie, ma non perché voleva giocare al Marseille, ma perché sappiamo che Bernard Tapie non era proprio uno sfingo di santo, quindi gli avrebbe permesso la qualsiasi. Il Ferlaino lo bloccò. Quindi io penso che senza Napoli Diego non avrebbe vissuto quello che poi è stato veramente. Non so se sbaglio. E poi un'altra immagine, avete detto la partita con l'Inghilterra, ok, da noi a Napoli, ma anche i fischi a Italia 90 alla prima partita, perché poi quella a Roma si è detto di tutto, che noi napoletani avevamo tifato contro l'Italia per Maradona. Io avevo 10 anni e pianto come un bambino quando abbiamo perso i rigori. Quei fischi, ma perché Diego lavorava chi non ce l'aveva, ma solo sul piano sportivo o già?
No, sulla prima cosa che dici sono completamente d'accordo, poi tu la dici da napoletano, quindi non potrei non essere d'accordo, nel senso che si vede da parte di Napoli nella fase, proprio negli ultimi forse mesi in cui lui c'era ancora, un pezzo di città che lo molla, no? Ma lui di fatto nell'ultima stagione non giocava più, non riusciva più a giocare. Un paio di volte era stato fischiato e queste cose per lui erano delle lame che proprio lo attraversavano. E poi iniziavano a uscire, tu sai benissimo, insomma, conoscendo Napoli meglio di me, che sulle sue nottate napoletane nei primi 5 anni, silenzio totale, nessuno sapeva, diceva dove andava, cosa faceva. Magicamente nell'ultimo anno invece persone iniziavano a raccontare, l'ho visto di qua, l'ho visto di là, che faceva questo. Quello significa che un pezzo di città ti sta mollando perché... un po' secondo me perché sinceramente dispiaciuta non riesce a vederti così, è un po' perché non sei più Maradona, cioè non garantisci più la vittoria, no? Quindi questo fa parte però di quell'ambivalenza che c'è sempre nei sentimenti. Sulla cosa che dici però, che non poteva essere così bella e così duratura questa sua storia, è così universale, se lui non avesse vinto a Napoli sono completamente d'accordo, nel senso che se è la sua vittoria, a parte che secondo me non sarebbe riuscito a starci in società come quelle che tu dicevi, perché lui avrebbe potuto farlo, era al Barcellona, che era come l'Inter, il Milan, la Juventus, ma ha resistito 2 anni e tra l'altro dopo una settimana ha iniziato a prendersi a botte col presidente, quindi diciamo non era proprio casa sua, ma questa identificazione reciproca è quella che fa il mito, perché il mito, cioè l'eroe nello stesso tempo deve essere fortissimo e fragilissimo, deve vincere e poi deve morire. E il fatto che mi pare Galeano l'abbia potuto definire come il più umano di tutti gli dèi e che quindi il napoletano lo potesse vedere come nello stesso tempo la figura che riscattava la città nella fase che diceva Omar, quindi in una fase durissima, no? Droga, terremoto, camorra, eccetera, eccetera. E poi anche un po' questa sensazione di essere secolarmente subordinati, anche se è una città destinata alla grandezza, e nello stesso tempo però di essere così simile, quindi di essere un po' divino, ma così simile a tuo cugino, tuo fratello, tuo zio, tant'è vero che i napoletani di quegli anni dicono per noi era veramente uno di famiglia, tant'è vero che di Diego si parlava tutti i giorni come se fosse uno che stava in casa, no? Questa cosa è irripetibile e c'è potuta essere perché lui si è sentito completamente napoletano. Cioè, come se appunto Napoli fosse una Maradona a forma di città e Maradona un Napoli a forma di persona. Ma l'identificazione è stata totale, anche per quello dicevo che era così complicata, perché l'identificazione è sempre molto complicata, no? Però sono completamente d'accordo. L'altra cosa, Italia 90, e lì si vede proprio quando tu fai vincere per troppo tempo quelli che non dovrebbero vincere. La rabbia, il livore degli altri, cioè va bene una volta, come dire, arrivi terzo, va bene che vinci uno scudetto, ma che stai in cima per 5 anni, ne vinci 2, vinci la Coppa UEFA, quindi arrivi sul tetto, è come dire, non proprio provochi, ma perlomeno, diciamo così, faciliti un declino della Juventus, che in quegli anni proprio fa così e poi crolla verticalmente, e rappresenti così volontariamente, non in modo obliquo, a striscio, il sud contro il nord, ma tutte le dichiarazioni di Diego, cioè appunto mi sono visto un po' di 90esimi minuti degli anni, non c'è quasi un fine partita in cui lui intervistato non dica è una vittoria per la città, è una vittoria per quelli che perdono sempre, una vittoria di tutto il sud, una vittoria contro quelli che vincono sempre, una vittoria contro i disonesti. Già la prima domenica in cui lui gioca in campionato, Napoli perde, no? Contro il Verona, e l'intervistatore gli fa: Diego, settimana prossima la rivincita. Questa è la sua prima dichiarazione in Serie A, e dice: ogni domenica una rivincita. Pam! In città, subito così, no? Questo continuo, come si può dire, scatenare questo sentimento della città, non strumentale, ma che le persone sentivano come sincero. Non mi chiama mai nessuno, tutti adesso. Secondo me è quello che ha fatto sì che appunto il suo ritratto poi da subito fosse vicino a quello di San Gennaro, di Gesù, eccetera, eccetera, no? Quindi quei fischi, quando si vede quella rabbia di lui che dice Hikos de puta, è un Higos de puta ancora, che arriva da quelle origini indie, no? Di noi contro di loro, questi sono loro, che fischiano. E vabbè, cioè l'ultimissima cosa che mi commuoveva di Minà, ma non so se c'è...
Vai.
Dopo la finale per Italia 90 contro la Germania, tutto il pubblico è contento di vedere Diego che piange come un bambino, no? Piange proprio come un bambino. Il pubblico fischia il suo pianto. Minà scrive: ma nessuno dei giornali italiani ha detto che tutti i giocatori tedeschi, uno per uno, sono andati ad abbracciarlo e a consolarlo. Nel senso che non soltanto era ben voluto da tutti i compagni, ma anche da tutti gli avversari.
Allora, in campo la vita sparisce. Grazie Loris Caruso. Il libro lo dovreste trovare lì, io ve lo consiglio, insomma abbiamo detto non tutto, c'è anche poi il dopo Napoli, il Maradona ancora per un pezzettino giocatore, il Maradona allenatore, c'è veramente tanto in questo libro, io ve lo consiglio e vi ringrazio tutti. Ciao.